Nick, ti senti un po' così?
Eccoci qua, assolutamente. Eccoci qua, ragazzi. Bentrovati. Un auspicio per domani, per Italia, ragazzi.
C'è la terza partita domani. Terza, giusto,
Italia, qui basta, insomma.
No, ormai la qualificazione
è qualificata. Bravissimo, qualificata. Vincendo, conserverebbe quindi il primo posto nel girone, che per la fase successiva, o no, dopo gironi, sarebbe un ottimo piazzamento. Quindi, questo speriamo che porti a lui. Parti fortuna, parti fortuna.
Ma auguri, va benissimo, è in ambito sportivo.
Assolutamente, la nostra Italia domani alle ore 18, domani su Rai 1, Italia Gares, che si giocherà anche oggi, anche domani a Roma. Questo è ragione Fantozzi, ragione Fili, insomma, due amici inseparabili, no? In molti film erano, no, veramente
i grandi, i grandissimi, che purtroppo non ci sono più. Gigi
Fili, poi non sta quel che si va a vedere Amore Suo, ma vedeva,
sì, ma così attaccato, però.
Beh, sarei ricordate dei mente lui, Giona Bozze, quando dice attenzione, aspetta Fini, signor Fini, ragione signor Fini, che faccio mandare via tutti quanti, e poi a Bozze mi andare avanti, va indietro e va copiata Stefan Fantozzi. Un esempio di
grandissimi Paolo Villaggio, no, Fantozzi e Gigi.
Assolutamente, poi ho morto qualche tempo fa. Bentrovati dopo questa regressione, dopo questo salto indietro nel tempo, da Nicola e da
Silvestre.
Questo ultimo nostra... appuntamento estivo, per estivo.
La barcazza si prende la vacanza quest'estate, sì, attacca al molo.
Dai, avete fatto un anno di chiusura, qui prendete le vacanze anche
stavolta. Che cavolo fate a
però
fare?
Hanno fatto anche gli studenti, anche noi, essendo giovani, ci prendiamo due mesi.
Leggermente dai. Più veterani.
Dai, due mesi e mezzo di vacanza. L'ultima puntata per estiva, lunedì entra ufficialmente estate, quindi siamo proprio che l'ultima puntata del sabato per estiva, poi lunedì sera c'è l'ultima puntata di quei lunedì con Paolo Gammazzi da Ica qua a Perugia come ospite. Ma tranquilli che non andiamo via, ci riposiamo, ci abbronziamo, prendiamo un po' di sole, ci rilassiamo, ci vediamo estate e poi tornare da metà settembre.
Ma
per non fermarci mai più carichi che mai.
Ma quanta roba dobbiamo fare quest'estate?
Più che altro dobbiamo, diciamo,
ripresentiamo a settembre.
Bravissimo, diciamo che abbiamo, diciamo, senza dire i nomi, anche perché è a voi in corso, come dire qualcuno, abbiamo
work in progress.
Bravissimo, molti contatti a te da far tornare, da far conoscere come, appunto, come nuovi ospiti. Quindi assolutamente, insomma. non vi dimenticate di noi. A settembre vi vediamo sempre qua il sabato e lunedì, sabato pomeriggio e lunedì sera su radiofogliamo.com. E quindi anche oggi potete ascoltare in diretta fino alle 16:30-17, vediamo come va la puntata, ci diamo puntate in corso, diciamo, però fino alle 16:30-17 in onda in diretta web su radiofogliamo.com, scritto qua PH.
Ok, i nostri ospiti sono in arrivo per le
15:30. Vi ho detto oggi ultima puntata anche perché sapete, io fossi un po' di più, io un po' di meno, sono, sì, lo sopporto di più, io meno, non sono molto amante del caldo, sapete, insomma, la mia temperatura corporea che ha è molto, diciamo, a difficoltà quest'estate,
come
quindi
sono in questa fase fisica questi mesi, ma nemmeno io al momento.
Perfetto, quindi anche per questo, per cercare di far espiare, di espiare anche noi, abbiamo bisogno appunto di finire oggi per poi darci appunto
Nick Fia di questo studio qua di radiofonica in confronto a quello di Umbra Radio non è niente, quello è un forno crematore.
Dai, anche forno. Anche perché sembra che alcuni aspetti ci aspetta un giugno abbastanza caldo.
Ma assolutamente.
Non so come sai, io però se giugno sa abbastanza
caldo. Ho paura di agosto, se giugno è già così.
Quindi insomma diventa un po' difficile. Però oggi ci siamo, avete 15:30 arrivano gli ospiti, parliamo anche qui stavolta di associazioni, di, diciamo, aiuto verso gli altri, verso persone in difficoltà. Abbiamo fatto l'altro sabato con Cristian Ognoni e Gianni, ragazzi, Giannini della Bucaneve e Tania, no, della realtà appunto di Arti Marziali presente qua a Perugia,
benessere
di benessere, e quindi insomma avete immaginato gli ospiti ponti a
noi siamo qua Nick, ma io te lo prometto, da settembre io porto la bandiera dei pirati, perché qua con voi siamo un po' una radio grande, siamo un po' dei pirati, come ho detto la settimana scorsa.
Assolutamente quindi, dopo che mi fai sentire la risata di...
Poi ti fai sentire questo.
Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di affacciare con Martelli. A Savoldi, tiro, Luca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, Luca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, Luca, naso. Invece che signora il palo, la palla è ora...
E orientamela!
Ecco! Vecchio radio lì, Nick.
Non mi fantasi, non mi fantasi, poi viaggio in questa avena, non mi fia così, perché e poi si è su Asia, quindi non è un video. Qui sta attraversando un po' tutta. Dove sono? Roma, Milano, dove sono?
Paolo!
Si ferma.
Ma Ugo, dove vai? Torni, papà!
Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese. Arrembaggio degli azzurri. Salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley.
Così, chi ha fatto palo?
Colpito da McKinley.
Tanto ha ci colpito.
Che cosa si fa?
Che cosa si fa per l'Italia? Prima di andare con la musica e poi cominciare, abbiamo avuto il curioso trovato dell'anno scorso, ma tutti curiosi avvenute l'anno scorso nel mondo, parlava di Paglione, è morto ieri, mi pare ieri.
Sì, proprio nella giornata di ieri. Giampiero,
bravissimo, Giampiero Boniperti, anche se grande presidente della Juve, che ha fatto scoprire giocatori come Conte, ha avuto allenatori come Giovanni Trapattoni, insomma, Conte poi anche lui è diventato allenatore, insomma. Come hanno detto molti, presidente del diciamo un presidente che faceva parte di quella schiera di presidente del passato che adesso purtroppo nel mondo di oggi, nel panno di oggi è difficile trovare, no?
Era uno showman, a me piace, bellissimo. A me dentro, cioè, non è che mi interessa molto però, il calcio, però le sue interviste erano spettacolari.
E poi c'era un presidente come un po' Mantovani, Tambia Smedale, dello Scudetto, che hanno anche consideravano quello che la loro squadra, la loro società, un affare anche di famiglia, tra virgolette. Quindi c'era forse sicuramente rispetto adesso meno più un attaccamento affettivo e meno quell'aspetto economico oggi insomma si vede, sì, no, non solo per i giocatori ma anche per i presidenti ha un ruolo fondamentale. Quindi appunto se ne va un altro grande personaggio dei pallone degli anni 80,
anche 70,
no, bravissimo, 70-80 e anche un pochino 90, che ha connesso non solo la storia d'Italia, ma anche la storia della Juventus di quegli anni. Vediamo Boniperti, associamo Platini, no? Gli anni di Platini con Giampiero Boniperti, anche
Cabrini,
il presidente. Quindi era un giusto ricordare, un grande personaggio del mondo dei paroni. Adesso okay. Andiamo ancora a cantare una canzone.
Sa come si attacca in questo modo? No. No? Ti avvicini al microfono come se ti avvicinassi le labbra della tua ragazza e semplicemente dici attacca.
Eccoci qua, ragazzi.
Se avete ancora i timpani a posto dopo la cornamusa di Bon Scott,
bene.
ACDC, la corrente alternata di Nikola Tesla.
E poi mi ha dato servito un assist d'oro, perché su un piatto da giardino, sì. Perché speriamo dopo estate di avere anche un gruppo che canta musica degli ACDC.
Fa la cover degli ACDC, si chiamano Highway to Hell.
Bellissimo, speriamo di avere adesso sotto estate
vivo,
la vostra mente di Abocca Nicola e AVEA.
Fenomenali. E loro si prendono gli ACDC, tu devi urlare. ACDC time!
Appunto,
devi essere cattivo.
Speriamo di avere. Allora, questa la scommentare tesivo perché aspettamente è più giovane. Allora, questo è successo, ho cercato prima notizie strane sul mondo perché finiamo tempo fa, poi gli ultimi tempi non abbiamo guardato.
Basta che non riguarda il virus, perché
no, le abbiamo ritrovate, abbiamo trovato qualche nuova notizia strana nel mondo. Questa è stata commentata, questo è successo, è stato in Cina,
strano,
a Shanghai, i cinesi come sai, insomma il Covid dimostrano sempre pronti a sorprendersi. Un paese ha costretto il figlio, di cui adesso vi dico anche l'età, no, qua non ci si vede l'età, comunque di 10 anni, figlio di 10 anni, ragazzi, di 10 anni, assolutamente, a medicare in una stazione ferroviaria di Shanghai, come punizione per non aver fatto i compiti. Il paese di Shanghai poi ha scoperto appunto cosa è successo, rispondendo a una chiamata che segnava questo ragazzo con una catena in ginocchio che chiedeva del cibo in una stazione ferroviaria locale di Shanghai. Sì. Questo medicinale aveva teneva in mano una scodella e chiedeva del cibo ai passanti. La polizia appunto ha recuperato, ha prelevato il bambino, ha portato nella stazione di polizia di Shanghai, la mamma poi è venuta a riprenderlo. Il bambino è stato assato da suo padre circa 45 minuti prima dell'arrivo della polizia, e gli ha messo fra le mani una ciotola con cui chiede appunto cibo ai passanti da questa cartella, no, dove chiedeva l'elemosina, e questo è la cartella, il testo della appunto
della cartella appeso,
sì, della cartella che il bambino aveva. Ho avuto una nota da insegnante, non ho finito i compiti, mio padre mi ha detto di inginocchiarmi e chiedere cibo ai passanti come punizione. La madre non era d'accordo con questo modo di insomma questa punizione del padre, però non ha fatto niente per impedirlo. Il padre è giustificato dicendo che ha fatto questo assetto, questa punizione, chiedere la carità per mostrare come come appunto di non studiare, quindi una mancanza di studio, non applicarsi allo studio, possa portare a fare una vita misa. Allora, dico a voi la mia, esagerato forse. Dopo è giusto il concetto, tanto che è giusto dire che è importante lo studio. Chi è venuto in trasmissione in questi, in questo piccolissimo lasso di tempo, abbiamo ricominciato poi il Covid, ci ha dimostrato come anche nel fare volontariato è importante la formazione, è importante, no? Studiare in generale la vita per se stessi per avere successo. Però forse una punizione così, al di fuori del giusto il concetto, mi pare un po' troppo severa. È vero che siamo in Cina, dove purtroppo sapete, no? Si sa, lo studio e il lavoro sono, vengono prima di tutto, quindi hanno un metodo educativo forse, insomma, rispetto al nostro molto più severo. Tu che sei più giovane rispetto a me, che ne pensi?
È un po' una punizione un po' troppo severa, cioè con catenaccio ai piedi, con la scodella, a massimo mio padre quando prendeva nota mi dava una gerda.
No, lui non aveva questa scodella, fa i mani perché cibo e una cartella, e si inginocchiava, non aveva niente ai piedi.
Si inginocchiava
lui e basta, poi non aveva niente ai piedi.
Un po', ok, che devi insegnare il lavoro ai figli.
Così mi pare un po' troppo.
Boh, non, poi in fin dei conti non è che mi sorprende granché, però
sì, infatti però vabbè, è curiosità, perché
stiamo parlando purtroppo di un paese dove è stato bandito, tu pensa un po', Nick, Winnie the Pooh, il famoso orsetto Pooh, perché dei comici di satira cinesi scherzando ovviamente lo paragonavano a Xi Jinping, quindi. E il presidente cinese, che a quanto pare non ha senso l'umorismo, ha bandito l'orsetto più amato al mondo in Cina.
E poi altro dire, poi andiamo con la canzone. È successo in Ontario, quindi
Canada.
Allora, un libro è stato istruito in biblioteca dopo ben 80 anni. Io adesso dico questo, magari anche io capita che ancora, no? Che devo mettere a posto casa e sono passati, camera mia con i vestiti in vestiti, sono passati un anno. Capita che io istruisco dei cose a degli amici miei dopo un anno. Però 80 anni, ragazzi, insomma, sono tanti, È successo questo in Ontario, dove un libro è stato consegnato, sembra appunto in Italia, di meno 80 anni, una copia di un romanzo di Charles Dickens,
sì, grande scrittore, appunto, che ha scritto Canto di Natale,
Questa idea è stata aperta a biblioteca Fergus, fu aperta nel 1900 addirittura,
quindi 120 anni fa,
bravissimo. Sembra, secondo i funzionari, non sono sicuri, ma secondo loro il libro è stato preso in prestito l'ultima volta tra i 100 e i 50 anni fa.
Mazza, che memoria!
E sul tetto del libro c'era scritto 2 centesimi al giorno, e probabilmente la tariffa coerente di quell'anno, anno 1940.
Ma tu fa un po' i conti, Nick, 2 centesimi per 80 anni, quanto verrebbe?
Non fare per stare mai. I funzionari hanno detto che non hanno intenzione di cercare di trovare la persona che in maniera anonima ha istituito il libro, che ha preso in prestito il libro per addebitare la multa per ritardo. Però questo è importante, il libro sarà invece messo in mostra per celebrare, questo è un bel gesto che hanno fatto, per celebrare la storia della biblioteca, perché comunque è nata nel 1900.
La Madonna!
Appunto, e quindi il libro sarà messo in mostra per celebrare la storia della biblioteca. Questo è un bel gesto, no? Perché comunque anche le biblioteche sono contenuto di cultura, di storia e anche una storia, non solo
cultura, dico sempre,
bravissimo, del paese, di noi, e viva lettura, perché sono esempio dei libri per eccellenza. Andiamo, Nick, con un'altra canzone.
Al Manacco Musicale nel 68 in Italia debuttavano, tu pensa un po', i Ricchi e Poveri nel 68,
che hanno debuttato, hanno solitamente un 4 a Sanremo qualche tempo fa,
poi vabbè, anche loro storia, metti di con quel, debuttarono nel 68,
anni particolari,
sì, 68-69, è stata anche l'estate dell'amore libero, dei movimenti hippie, quindi.
Assolutamente.
Nel 67, un anno prima, i Beatles a Londra pubblicavano Rubber Soul, anima di gomma, anima di plastica. Il termine rubber in inglese può essere tradotto in italiano in tanti modi. E noi ci ascoltiamo, a mio avviso, il pezzo più bello di Rubber
e
Soul.
E speriamo il prossimo anno di avere una, chissà se la troviamo, adesso qua devo studiare o indagare. La
tribù band dei Beatles, però io voglio col caschetto, e se no.
Guarda, io cerco di trovare qua in Umbria, se te.
Ci sono.
Se li trovo, mi faccio come sapere a me, che te li porto. Tanto sentiamo quei originali, quei veri, quella canzone.
John, Paul, Ringo e George.
There are
places I remember. We'll be right back.
Nick, stanno eccoci per qua. Tornare, stanno per tornare i Kiss dal vivo in tour all'Arena di Verona il prossimo così. Anno. Così trucca, beh, Kiss senza trucco ormai che sta a fa.
Cioè,
e niente, ti volevo dire un aneddoto mio personale. Vai, mio padre, albanese, 61enne, suonato, mentalità aperta, non importa se tu sei gay, bianco, nero. Una volta gli dissi, ma se mi truccassi da Kiss? Hai presente la bambina dell'esorcista quando gira la testa? Uguale.
Perché in estate, fino a me, ti vengo maniera.
Tipo l'addosso.
Di un massacro di faccetti, ma tipo a borsa la viaggio.
Gira la testa in quel modo e fa, io ti ripudierò come figlio, beh, se tu non lo fai.
Anche avevi risposto così come tuo padre, quindi vabbè.
Ma dai.
No, scherzo, scherzo, dai.
Un po'.
Scherzo, battuta. Adesso qua tornate ragazzi in onna, in diretto web su alefonia.com, fino alle 17, qua scritto qua PH, radiofonia.
Se no finite nel numero privato di Nicola, lui è molto abusivo con i messaggi
che
vocali.
Mi dai una rappresentazione molto...
di Nicola è come, mi ricordate l'orsetto Ciro che quando schiacciavi parlava uguale, però più tenero.
E Ciro Fiori Target, torniamo con il nostro ospite, vi presentiamo, avevo un ritorno ma mi ha portato una new entity e quindi rappresento con noi Moia. Ciao Moia, ben trovata, ben tornata.
Grazie.
Oggi mi fa un po' freddo,
freddissimo direi.
Ci vuoi una coperta?
Tantissimo, certo.
E poi davanti è una new entity, dai, a tale qui adesso ci parlerai, dimmi se sbaglio. Cinzia, ho detto bene,
ciao,
mi sono
sbagliato il nome.
Ciao,
Cinzia,
ben trovata.
Perfetto.
Che mi ha detto, avete molto emozionata. Te diciamo sì. Che non faccio domande difficili,
perfetto.
Quindi UCI, hai Wi-Fi 17 sale salvo, promesso. Moia, intanto ricordiamo subito per chi ti ascolta la prima volta, in realtà faccio di a te perché è giusto che tu rappresenti nel parco che il nome di cui fai parte e cui oggi parliamo qui a Radiofonica, che si chiama?
Si chiama Ampass per loro e innanzitutto grazie Nicola, grazie per averci rinvitato qui da voi, che per noi è sempre un piacere.
Grazie a te.
Perché anche l'altra volta ci siamo sentiti a casa e ecco perché sono tornata.
Perfetto.
Molto volentieri.
Grazie.
E questa volta appunto, come hai detto te, ho portato anche un'altra mamma insieme a me. Allora, Ampass, per chi non ha seguito
l'altra puntata,
è un'associazione di familiari che hanno figli con disabilità intellettiva e disturbi nel neurosviluppo. Attualmente la nostra base associativa ha maggiormente famiglie che hanno figli con disturbo nello spettro autistico.
Okay.
Detto questo, ovviamente siamo noi apertissimi e crediamo fortemente nell'aiuto a tutte le famiglie, quindi di recente si sono avvicinate anche famiglie che hanno figli magari con malattia rara oppure famiglie che hanno figli con disturbo con l'ADHD. Insomma, noi veramente cerchiamo di fare per quello che possiamo, di dare strumenti ai genitori di conoscenza per difendere i diritti dei propri figli e un supporto anche psicologico. Apro e chiudo parentesi, e purtroppo questo periodo ha messo ancora di più a dura prova le nostre famiglie. Noi per quello che abbiamo potuto fare, perché la pandemia purtroppo ci ha bloccato su tanti fronti, abbiamo cercato di sostenere comunque, anche se purtroppo a distanza, perché altri mezzi come
non è possibile.
Tu saprai, non è possibile. Per noi associazioni hanno veramente bloccato tutto, ma proprio tutto, quindi anche quel minimo di contatto con i propri associati. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno e quindi anche alle famiglie che diciamo così non erano attrezzate, no? Da un punto di vista informatico, perché come è successo per tutti immaginate ancora il carico maggiore che hanno avuto queste famiglie, abbiamo cercato di fornire gratuitamente, grazie anche, lo dico pubblicamente, al nostro vicepresidente che è anche coordinatore di Informatici Senza Frontiere qua in Umbria, di fornire gratuitamente tablet, computer, telefoni in modo tale che anche la persona più inesperta a livello tecnologico potesse collegarsi. E questo è stato il primo step. Il secondo step, abbiamo cercato di dare un supporto psicologico con una professionista che lavora dentro il centro di riferimento sull'autismo qua in Umbria in modalità completamente gratuita. questo perché? Perché alcune famiglie si sono trovate in situazioni veramente difficili da gestire, e questa persona, oltre ad avere una preparazione di base alta, sapeva anche dare indicazioni alla famiglia qualora il proprio figlio avesse dei comportamenti insomma anche lesionistici o
non adeguati, diciamo.
Esatto, di dare anche questo tipo di supporto, perché oltre al supporto psicologico bisogna anche saper dare indicazioni poi fattive, reali, pratiche, esatto, hai capito Nicola, dentro casa poi di come vanno gestite determinate situazioni.
Poi andiamo con Cinzia, con musica, però ti volevo chiedere, tu mi parli di difficoltà legate a Covid, no?
Maggiori. C'erano già prima
e Covid è aumentate, sì. E penso questo, che mondo delle associazioni, delle associazioni in realtà come la vostra, che operano a contatto proprio nei fatti, anche secondo, con famiglie che hanno questi problemi, e vai a possibilità di avere un contatto face to face, quindi no, occhi, guardando negli occhi e da vivo, sia stato insomma una parità importante. Quindi qual è stata dopo quando è arrivato il Covid per realtà come vostra, la difficoltà maggiore che avete riscontrato?
Allora, io dico che quando è esploso tutto il discorso Covid, la difficoltà proprio maggiore in assoluto è stato il non avere la possibilità di incontrarsi in presenza. Questo è stato il primo scoglio grande. Il secondo scoglio è stato il fatto che, se ve lo ricordate, quando hanno chiuso tutto, sì, cioè il 4 marzo, sì, dell'anno scorso, sì, e quindi, diciamo così, si è creata una situazione surreale, no? Perché stavamo tutti a casa, sì, in realtà, tranne rarissime eccezioni, ma hanno fermato il mondo. Abbiamo avuto delle segnalazioni molto forti sul discorso che alcune famiglie si sono ritrovate a vivere su 50, 60, 70 metri quadrati con uno barra più figli con questo tipo di problematica, e non potevano mettere neanche il naso fuori da casa. Ora tu capirai, anzi voi scusate, capirete che chi ha, diciamo così, la fortuna di avere una casa sufficientemente grande, magari con un po' di giardino intorno, eccetera, benché è stato pesante, però diciamo che il giro in bicicletta intorno a casa si può fare, no? Chi vive in un condominio e magari su una superficie veramente ridotta, i problemi oggettivamente ci sono. E allora lì cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di chiedere alla Regione Umbria non un permesso speciale, perché non vogliamo scorciatoie, non vogliamo nessun tipo di privilegio, vogliamo semplicemente far capire che se parliamo di società e di comunità dobbiamo parlare di individui, e gli individui hanno necessità differenti, e qui parliamo di salute, e la salute è importante, il Covid, ma è importante anche la salute mentale. E allora abbiamo chiesto alla Regione Umbria di fare una ordinanza in cui permetteva non alle persone con legge 104, okay, articolo 3,3, ma in base a documentazione medica, in modo tale che si verificasse ogni singolo caso e non su una legge generica.
Perfetto.
Se magari quel bambino, quel ragazzo, diciamo quella persona, no, con un disturbo nel neurosviluppo avesse reale necessità di uscire, e anche le modalità di uscita, e anche quantificare il tempo.
Okay.
Questo proprio per non avere un privilegio, ma avere, diciamo, pari opportunità di sopravvivenza in tutti i sensi. Devo dire che in quella circostanza l'operazione, a mio avviso, è stata fatta molto bene, perché la Regione Umbria accolse la nostra proposta, uscì questa ordinanza, e da lì in poi qualcosa, insomma, perlomeno si è cominciato per alcune famiglie un po' a respirare. Guarda Nicola, noi abbiamo avuto anche un caso in cui un'operatrice era uscito con un ragazzo e hanno rischiato la denuncia penale, proprio, okay, in virtù di questo. Quindi da lì abbiamo cominciato seriamente a pensare di tutelare le nostre famiglie con con una modalità ovviamente legale, perché ripeto, non vogliamo scorciatoie, certo, vogliamo solo avere varie opportunità. E questo è stato per molte famiglie nostre un passo veramente importante in quel periodo.
Adesso speriamo che si possa tornare pian piano a una non mai tata virgolette.
Non lo voglio dire.
No, no, infatti dico,
portiamo sfortuna.
Dico, pian piano, e ho detto a bassa voce.
Sì,
quindi
a bassa voce.
La musica, poi arriviamoci, non mi sono scordato.
Tu mi dicevi che c'avevi un po' la biocco post pranzo, no? Anche se hai mangiato leggero, no, tu se sei sciupato, sei in forma, complimenti, hai mangiato
però
di salatina,
questo che voglio, mi metto paura che
ti devo svegliare, perché la biocco penso ce l'hanno le ragazze, ce l'hanno chi c'è a casa, quindi io passerei,
vedendo il gruppo, la foto,
io passerei volentieri la parola a Rob Halford e Judas Priest, che ci sveglierà per i prossimi 6 minuti.
Mi fido di te.
Di me al mixer, sai che non ti puoi.
No, no, mi fidi.
Rob, a te la parola.
A dopo, vai. Ci siamo svegliati,
per romperà solo, peccato, però dura 7 minuti.
Sveglia abbastanza, confermo che sveglia molto, insomma, quindi ha ottima musica.
Che poi dicevano le ragazze, no, i loro cognati, compagni, eccetera, sono del genere, quindi sono amici.
Scoperto, miei. Il marito di Moya ha un gruppo musicale che quindi cercherò di stoccheggiare per farmi venire. Tu avvisa tuo marito, quindi
mi ucciderà.
Scrivo su Facebook, però tu tanto accennai questa cosa. E i cognati, mi sbaglio, sì, di Cinzia, gli piace questa musica.
Perfetto.
Quindi hanno trovato futuri ospiti in radio da invitare dopo l'estate. Per la musica, allora passiamo a Cinzia.
Sì.
Allora, mi hai detto, mi dicevamo prima com'era, che tu sei new entry da poco in,
sì,
questa,
sì,
in questa
situazione.
Prima domanda mi viene in mente subito, come, se si può dire,
certo,
sentata e perché sentata in questa,
sì,
realtà.
Allora, io in realtà sono capitata anche un po' per caso, un medico al quale mi sono rivolta per chiedere dei chiarimenti, delle notizie, insomma. Mi ha consigliato questa associazione e mi ha fatto anche il nome di Moira. Mi ha detto che sicuramente in lei e nell'associazione avrei trovato ciò che cercavo. E in realtà è stato così, perché diciamo che era un po' come penso chiunque entri in questo mondo, dato che ci sono da poco, spaesata, spaventata. E mi ha fatto sentire Moira in questo caso, perché ho parlato subito con lei, accolta, capita, e sicuramente mi ha fatto capire che non sono sola, ma sono una di una famiglia immensa, e che comunque ci possiamo supportare, aiutare e vivere serenamente nella nostra, diciamo, particolarità. Io ho un bambino di 6 anni che è nello spettro autistico, ha una forma lieve, però diciamo che ci sono delle cose che purtroppo, non sapendo, non essendo nell'ambito medico, non riesco a gestire, e quindi l'associazione mi sta aiutando tantissimo per tutelarlo, per far sì che i suoi diritti vengano appunto mantenuti, rispettati, e vorrei insieme a loro cercare di capire come renderlo autonomo e in tutto e per tutto, perché poi i genitori insomma sono sempre preoccupati e non sono eterni, quindi vorrei che grazie a loro insomma posso saperne di più, sempre di più, per poterlo aiutare.
Come hai fatto la telefonata, no? Hai sentito Moya da mamma, se posso fare questa domanda, che hai provato? Paura, speranza? Perché per una mamma è difficile, no? Anche chiedere aiuto a qualcuno che non si,
sì,
conosce, no? Quindi quali sono stati i sentimenti che hai provato?
Allora, io quando ho avuto la diagnosi, diciamo che sono stata inghiottita da una cosa orribile, perché non sai, senti un nome, quindi oddio che succede, no? Poi dopo comunque invece entri in un meccanismo dove capisci che comunque sia, non è una cosa così, diciamo, brutta e orribile come magari la descrivono ancora in molti, purtroppo, ma è una realtà semplicemente diversa. Alle volte è un arricchimento. Oggi posso dirlo a distanza di 2 anni che mio figlio per me è un arricchimento. Certo è che mi appoggio a questa associazione perché ho trovato delle mamme, delle amiche, se posso dire, anche se ci conosciamo poco,
sicuramente ho trovato un grosso appoggio a livello psicologico, soprattutto anche per noi genitori, perché i figli hanno bisogno, ma i genitori devono supportare i figli, devono
di più,
essere
no?
molto lucidi, esatto, perché perdi la lucidità, questo sì. Lo posso dire.
Quindi avevo
ogni singola parola di Cinzia, sì. Anzi la ringrazio per le parole che ha detto.
Ma perché parla di lucidità, parlava lei, no? Che perdi un po' la lucidità, no?
Assolutamente, ma io sfido qualsiasi genitore a essere lucido mentalmente nei confronti del proprio figlio. Io non ne ho incontrato una persona, e non lo sono ovviamente neanche io nei confronti dei miei stessi figli, specialmente poi quando si capisce e si comprende che hanno delle fragilità, no? E quindi diciamo così, già quando uno diventa genitore, credo proprio per natura si tende a essere preoccupati per l'avvenire, e mi ritrovo molto nelle parole di Cinzia, perché piccoli, grandi, quello che sono
sempre figli,
ma sono figli, e il pensiero di tutti i genitori è renderli, credo, più autonomi possibili, perché se sono più autonomi possibili sicuramente hanno una percentuale maggiore nella vita di vivere in una società più inclusiva possibile e meno assistenzialistica. Poi certo, dobbiamo anche qui essere oggettivi ed obiettivi. A me non piace molto parlare per etichette, ma non per diciamo così non guardare in faccia la realtà, è perché spesso quando si parla di disturbo dello spettro autistico, come di altri disturbi del neurosviluppo, si guarda molto l'etichetta del nome e un po' meno, e va un po' a scemare la persona. Ecco,
infatti,
a me invece piacerebbe parlare di Luca, Fabio, Nicola, cioè di parlare di loro, ma in termini personali, no?
C'è un po' paura, secondo te, tutti i paesi, a soprattutto di Romani, faccio tutti le sia te moglie che la Cinzia. C'è un po' di paura, forse adesso un po' meno, perché Covid forse ha una parte scoperchiata, no? Dei mondi che prima non fossero più nascosti, di cui c'è la timore. C'è anche un po' paura su certi tipi di difficoltà, noi chiamiamo disturbi dei problemi, chiamiamo difficoltà, che possono coinvolgere bambini e ragazzi, perché prima tu parli dello spettro autistico, no? È una cosa che non tutti conosciamo, no? C'è una te paura, diffidenza verso questo tipo di realtà?
Allora, io per quello che ho potuto vedere io, chi ha paura molto spesso è perché non conosce, ma questo lo dico in linea generale.
Sì, sì, assolutamente.
Quando uno ha paura spesso non sa come approcciarsi e come fare. E allora, in alcuni casi la paura vince e quindi rimani molto sulle tue, no? A mio avviso anche lì, no? Quando Cinzia diceva si perde la lucidità, alcuni comportamenti secondo me rischiano di essere fraintesi. Ovviamente ci sono persone più o meno sensibili, a prescindere, fa parte di noi, della natura umana. Però io credo che se si fa lo scatto di qualità, che è difficile,
assolutamente
difficile, però quello di cercare di non essere accusatori nei confronti degli altri, no? Ma semplicemente di fargli conoscere quello che è il proprio figlio, alcune cose si superano secondo me notevolmente. Su questo, a mio avviso, la scuola ha un grande ruolo, grandissimo, da partire dai docenti, compagni di classe, ma ancor di più, secondo me fa la differenza, sembrerà strano, ma la rappresentante di classe, che deve avere un equilibrio notevole e anche una conoscenza notevole, deve avere anche quella giusta sensibilità per non lasciare nessuno indietro, e anche gli altri genitori. Cioè, quando gli altri genitori hanno paura, a mio avviso, è meglio parlarne, perché fino a quando si ha il timore, diciamo così, di andare a toccare dei tasti dolenti, no? Ed è oggettivamente vero, Però le parole hanno, si possono dire in mille modi diversi, quindi se si ha davanti una persona che non conosce, ma una persona che ha voglia di sapere e di conoscere, non per il gusto di sindacare o di giudicare il genitore, ma per avere un giusto approccio, secondo me un genitore intelligente l'accoglie questa cosa e ne fa anzi un'arma di forza. Nel senso, quello potrebbe essere un buon collante. Vado nel pratico.
Vai.
Quando io all'inizio di questo mio percorso ho incontrato la stragrande maggioranza dei genitori che non portavano i propri figli ai compleanni degli altri.
Ok.
Ok? E senza andare nel giudizio, no, del perché o il per come uno non portava il proprio figlio al compleanno degli altri, perché da mamma capisco che non è facile, assolutamente, perché per quanto sia ti viene comunque di guardare, no, l'altro figlio che magari alcune cose le fa in maniera molto più agevole rispetto al proprio.
Confondo con gli altri, tra virgolette.
Sì, esatto. Piano piano, senza emettere giudizi, no, ho cominciato a dire a questi genitori, cosa che io invece me lo sono imposto, di portare i miei figli ai compleanni di tutti, di diventare, no? E quando mi dicevano, ma è difficile perché magari lui vede un acquario, no? E si fissa sull'acquario e guarda solo i pesci degli altri, non gli interessa, no? E io gli dicevo, sì, oggettivamente è vero, però tu immagina che se non lo porterai mai e se questa fatica non la farai mai, lui rimarrà sempre a guardare l'acquario con i pesci. La speranza è che piano piano venga coinvolto da uno, da un altro bambino, dall'altro. E devo dire che alcuni mi hanno ascoltato. E anche lì, ecco perché dico, fa tanto la differenza il rapporto con gli altri genitori. Se si sta dentro una classe in cui i genitori sono uniti, i genitori invitano. A me è capitato anche di sentire genitori venire da me, non relativamente ai miei figli, ad altri, dicendo, ma io non l'ho invitato perché non so poi come la prende, non so se magari si sente offeso. E io li guardo e faccio, no, io ho sempre detto no, voi invitateli, lasciategli la possibilità a loro di decidere.
Hai metà di setta.
Sì, 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 vanno. Altrimenti il rischio è che uno si autoisola,
sì,
cioè
capito,
non è discriminato, è che proprio per la difficoltà tende a vivere molto dentro le mura di casa.
Io confermo tutto, mi permetto,
okay,
di interrompere,
vai, parliamo con la musica, vai.
Per il fatto, per esempio, io ho il problema proprio dei compleanni, ancora il mio piccolino, dei palloncini, è una banalità, tutti mettono i palloncini, per me è un dramma quando vedo i palloncini.
Non sopporta,
perché lui i rumori forti lo
restabilizza, no?
E quindi sapere. Io chiedo sempre se ci sono i palloncini, se qualcuno gentilmente ne mette magari pochi, in modo che posso, ecco, anche io partecipare.
Se è una serie, qualche, parliamo con la musica, sì, una cosa, una serie qualche tempo, di qualche anno fa, tutto può succedere, con Semonti e altri, non mi ricordo, dove il figlio di Semonti, della mamma, della moglie, aveva una difficoltà, aveva un disturbo chiamato, non so, un nome che poi è un disturbo diffuso, e c'è la sala di loro che portano, invitano i genitori, gli amici, compagni, al compleanno del figlio, e si domandano a fine cessa dove lo dicono soddisfatti, perché se il figlio ha avuto un anno mai fasto di compleanno, e quindi no, non mai te anche questa, no, appunto,
sì,
e
sì,
quindi
esatto,
yes. Qua era, su questo episodio era disturbo che aveva questo bambino, questo ragazzo che ha interpretato questo bambino, però insomma è un disturbo importante, quindi vai, mi aiaccio a questo esempio.
Sono d'accordo. A me è capitato quando era proprio piccolo mio figlio, che c'era una canzone, quando sono piccoli amano molto le canzoni della Baby Dance,
sì,
no?
Sì.
In generale, quindi vi parlo che era veramente piccolino.
Adesso quanto è grande?
Sì, okay. Grande, c'ha 12 anni e mezzo.
Ah, ok, ancora...
diciamo che è
non è maggiorenne.
Non metto.
No, sì, è proprio è un adolescente, in tutto, con tutti i pro e i contro. Mi ricordo che lui amava tutte le musiche della Baby Dance, tranne una, che era il Fakiro. Quella proprio lui lo angosciava tanto, no? Stava a una festa di compleanno, non sapendolo questa mamma, aveva messo queste canzoni, tra cui all'improvviso inizia questo. Lui subito ha cominciato ad agitarsi. La mamma, intelligentemente, che non c'è stato neanche bisogno che io andassi, ha detto subito al ragazzo che se ne stava occupando, ha fatto: questa è proprio orribile come canzone, cambiala, no? Quindi l'hanno stoppata immediatamente e ne hanno messa poi un'altra. Mio figlio ha continuato poi a giocare tranquillamente. Queste sono quelle piccole, ma dico proprio piccole cose su cui avere delle piccole accortezze e attenzioni, no? E fanno la differenza, per cui uno è incluso e qualcun altro no. E questo, secondo me, è terribile. In realtà, è terribile.
Diamo un po' di musica.
Sì, adesso vado sul soft. Prometto che sono soft, no? Perché nel 64.
Il tuo soft mi preoccupa, però va bene, vai.
Ma fidati di me, guarda, sei all'officina, no? Questo è il luogo.
Dice non fa caldo, adesso infatti.
Fa caldo, ma questo è il luogo di culto della musica. Nel 64.
Sì, anche se si guarda.
Hai beccato il nome!
Aperto!
Bravo!
Ma perché c'è davanti a me, aperto nulla, poi tu non ci
sono scritto. Perché c'è scritto, quelli invece sono i
Pinfoil.
Bravissimo, vedi?
Me lo ricordo.
Ha fatto cultura
la faccio di 40 volte, me lo ricordo. Quindi sentiamo.
Vabbè, Bob Dylan nel 64 pubblicò Rolling Stones, no? Like a Rolling Stones, coverizzato pochi anni dopo da Jimi Hendrix, prima della morte grande Jimmy.
Siamo cantanti
proprio qui, andiamo alla base della musica moderna. E nel 72 invece, sempre a New York, David Bowie, che era inglese, entrò nei panni del suo alter ego più affascinante, secondo me, quello di Ziggy Stardust, il marziano sceso sulla terra per salvarla, no? col potere della musica. Quindi noi ci ascoltiamo doppi brani, prendiamo un po' d'aria, perché qua dentro
è anche la musica, è anche la musica,
è
anche la musica.
Bisogna chiedi a Francesco se
la sa. Sappiamo un po' altro promesso.
Tanti calorifero c'è.
Sì, ma fa dopo che mi sento ciotto. E anche un po' me, e anche la musica ha il suo meraviglioso potere, no? E quindi la sentiamo dopo. Eccoci qua, ragazzi, abbassa un po' il silo, sennò
qua perché
il timpani a qualcuno che ci ascolta, appunto. Quindi arriviamo in diretta a Radiofonia Web, su radiofonia.com è scritto la PH, fino ai 17, svelato, no, il segreto di prima, quindi fino a 17 rimanete collegati. Allora, torniamo con il nostro
ospite. Sì, Nick, perché
sì, vuoi domande, vai tu.
No, mi ha fatto... loro parlavano di feste animazione con i loro ragazzi, con i loro piccoli. Tu lo sai benissimo, chi ci segue sa benissimo, io ho fatto animatore per un po', quando io ero, questa canzone del Fakiro non la conoscevo sinceramente. È inquietante.
Fakiro che si mira,
è inquietantissima. Però quando io ero animatore andava per la maggiore questa qua. Nick, te la faccio ascoltare. November 13th with lots of music, videos and extras. Gummy Bear, tu l'hai mai sentita?
Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear.
Non parla? C'è pure il fisico per fare questo.
Sì, ma
la lascio un po' in sottofondo.
Sì, lascio molto in sottofondo.
Ma tu non hai idea la folla di bambini che correva in spiaggia quando partiva sta canzone.
Eh sì, parlando di animazioni, insomma, sembra parliamo di qualcosa che ci doveva essere qui fa, invece un anno e mezzo fa, quindi sembra qualcosa che sia di tanti secoli fa, insomma. Ma voi chiediamo, Moia, ma tanto quanti anni tu fai parte di questa associazione, di questa realtà?
Allora, di questa realtà associativa è partita a febbraio 2019, adesso ho perso
un attimo di fiotta. Quindi sì, 2 anni e mezzo.
Ma in realtà le nostre famiglie erano già dal 2015,
ah, okay,
più o meno,
okay.
Che siamo un gruppo molto unito. E poi ovviamente si è allargato.
Quanti siete adesso, complessivamente?
Considera che noi siamo partiti con 13 famiglie, okay. Oggi penso che le abbiamo scavalcate 50 tutte quante in 2 anni, ecco. Poi mi fa molto piacere, non perché c'è Cinzia, ma glielo dico che noi siamo partite con famiglie nella zona di Trevi, Montefalco, okay.
Castelli, l'associazione è a Trevi, giusto?
Sì, Foligno, Castel Ritardi, insomma quella zona, diciamo la parte più a sud, okay, della provincia di Perugia. Cinzia invece è di Perugia, originaria di Dorgiano, giusto? E spererei fortemente che anche le famiglie di questo territorio si unissero a noi, ma non perché noi tanto i progetti che facciamo non li facciamo solo, diciamo, a livello territoriale. I nostri sono progetti spendibili ovunque, in tutta la regione Umbria, anzi ben venga anche che ci siano famiglie fuori dalla provincia di Perugia, insomma noi comunque, a prescindere da dove vengono. Guarda, apro e chiudo parentesi. Vai. L'altro ieri ci ho avuto una telefonata di una mamma che è in Puglia, che è della provincia di Taranto, e mi ha contattata, i nostri contatti praticamente sono prima partiti tramite Facebook, quindi proprio, no, per dire che qualche volta i social contano. Questa mamma poi alla fine mi chiama e mi dice che ha un figlio grande di 23 anni, che sono un gruppo di famiglie che vorrebbero pensare al durante e dopo di noi, e ha visto che noi come associazione a livello nazionale siamo molto strutturati sotto questo aspetto. Da lì gli ho dato il numero del presidente, ovviamente, di ANFAS Puglia. Lei ieri mi ha chiamata ringraziandomi e dicendomi: io ho perso tanti tanti anni dietro a un'altra associazione, di cui non faccio il nome, certo, perché tanto sì, non è importante, diciamo così, sono molto in voga, ma poi stringendo non ho trovato una rispondenza. Ha detto: io parlando una sola volta con te ho avuto risposte di quello che bisogna e non bisogna fare e a chi rivolgersi seriamente. Quindi mi ha detto: per me sei proprio, mi ha detto, aspetta, mi ha detto, sei stata veramente una manna dal cielo, mi ha detto, no? Anche troppo, io ho detto, troppo gentile.
Una bella soddisfazione, no?
Sì, perché anche se era una mamma che ovviamente non posso seguire io in prima persona, no? Però fortunatamente ANFAS ha oltre 250 realtà in tutta Italia, perché esiste da più di 60 anni e tra di noi c'è grande collaborazione e coesione. A me quello che ha fatto più piacere è che questa mamma finalmente non si senta sola e non capisca bene che tipo di progetto attuare per il proprio figlio, ma ha avuto una risposta. E ha soprattutto, avere risposte significa avere speranze, significa non sentirsi parte passiva, ma significa sentirsi parte attiva nel processo evolutivo del proprio figlio, specialmente di un ragazzo che ha 23 anni, quindi parliamo di un giovane adulto.
Assolutamente sì.
E quindi va costruito il durante e il dopo di noi, no?
Assolutamente sì. Cinzia, ma come mamma e come membro di questa associazione, c'è uno solo nel cassetto per tuo figlio?
Sicuramente. Allora, io punterò tutte le mie forze, come diceva prima Moira, per renderlo il più autonomo possibile, perché dovrà saper gestire le proprie emozioni, accettare i no, gioire dei sì, ma anche accettare dei no, che ci saranno molte, accettare chi non lo accetta e capire che siamo tutti diversi comunque sia, e deve accettare anche le porte chiuse. Io vorrei che lui si costruisse, insomma, secondo le proprie possibilità, come dice la sua maestra d'asilo, insomma, il nostro compito è portare al massimo le loro possibilità. Quindi io cercherò di portare al massimo quelle che sono le sue possibilità da mamma, e spero, insomma, appunto, nella sua autonomia, perché come tutti i genitori, insomma, hanno paura di non poter essere all'altezza di seguirli, insomma, per tutto il loro cammino. Io, insomma, non sono eterna, quindi vorrei che lui fosse autonomo anche senza la mamma. Ecco, sì, qual è il mio sogno.
E ci fosse una mamma che ci ascolta, che come te ha un bambino, no, con qualche difficoltà,
sì,
e non sa come muoversi,
come me,
come te, che consigli dai immediato?
Allora, sicuramente chiudersi, come magari ho fatto io all'inizio, perché lì in questo caso sono stata fortunata ad avere un marito che mi ha ricordato di guardare in faccia mio figlio, che era lo stesso prima e dopo la diagnosi, quindi ho detto non è cambiato niente, quindi è solo un nome. Però, insomma, sono stata fortunata perché molte mamme sono sole, quindi io sono stata supportata da mio marito e non è poco. E sicuramente dico a queste mamme che c'è gente che riesce ad aiutarci. Spesso magari i servizi sono talmente oberati di lavoro che ci lasciano soli, non per volontà, ma proprio perché ce ne sono tante, bravo, di realtà. E questa associazione in particolare, perché non nego che mi sono rivolta anche ad altre persone, però ho trovato, diciamo, non ho trovato ciò che cercavo, e quando ormai quasi avevo perso le speranze è arrivata questa manna dal cielo, perché alla fine anche per me Moira è stata una telefonata, perché ci siamo viste praticamente ora, ci siamo sempre sentite, però è stata quella che un po' mi ha dato la svolta di dire ce la faccio, non sono sola, ecco.
Come la telefonata può cambiare la vita.
Ma ha cambiato la vita. No, è vero.
No, assolutamente, non è battuta.
Sì, no, io. Vai. Perché c'è purtroppo c'è bigottismo nell'aria, sì, nel nostro paese, c'è chi chiama questi ragazzi, no, non normali. Io vengo dal mondo della musica, tu hai citato Jim Morrison, che sicuramente non era normale.
Assolutamente. Molti cantanti
musicisti, sportivi, no? Eccezionali, che hanno usato, non erano normali. Io posso citare, ecco, chi, un grande musicista, attore, regista, comico, eccetera, che è Lars Berger, il grande Dan Aykroyd, che sì, è uno dei due Blues Brothers.
Un cantante molto tempo italiano, tempo fa, che è ammalato, aveva una malattia e ha continuato fino a qua potuto a suonare.
Abbiamo Giovanni Allevi in Italia, che ha una sindrome, uno spettro d'autismo, quindi non è a queste persone bigotte, non è uno stop, una sbarra,
sono persone a realizzarsi, a fare
forse
quello che piace, a suonare,
perché sì, questi ragazzi osano
assolutamente.
E anche perché il mondo, chi lo cambia veramente, è colui che non rientra nei canoni di normalità, anche se poi un giorno me li dovranno spiegare che cosa sono esattamente i canoni.
Poi dipende molto dalle persone,
ma non lo sanno nemmeno loro.
io penso sempre, no, che noi italiani spesso ci scordiamo della nostra storia, no? Se pensiamo al periodo del Rinascimento,
esatto,
il Rinascimento ce l'abbiamo avuto noi in casa nostra, no? Allora io poi mi chiedo, no? In un mondo tutto omologato, tutto standardizzato, uno come Mozart, come sarebbe? Oggi ci sarebbe uno come Mozart? Riuscirebbe a vivere in una società? Uno come Beethoven riuscirebbe a vivere in una società come la nostra? E la seconda domanda che mi chiedo, se fossero vissuti ai giorni nostri queste persone con caratteristiche molto particolari, non ci scordiamo che Mozart suonava il pianoforte a mani incrociate dietro la schiena, cioè così, sì, non mi vedono gli altri, all'età di 3 anni.
Penso.
Oggi, se un bambino, credo, facesse una cosa del genere, penso che sarebbe, credo, non sono una dottoressa, ma credo che qualche dubbio che potrebbe essere un bambino nello spettro autistico, penso che verrebbe a tutti, no? Ai tempi neanche, no, si sapeva.
Assolutamente.
Questo lo dico perché mi trovi molto d'accordo sul discorso che i grandi, cioè coloro che hanno fatto veramente... Se penso a Steve Jobs, per
esatto,
bellissimo.
Nikola Tesla, oddio, posso andare avanti tutta la giornata.
Di tua, qua che Anthony anche Hopkins fu diagnosticata la sindrome di Asperger.
Asperger è una forma di autismo. Sì, ed è
bellissimo.
Noi abbiamo avuto la ragazza, la scrittrice.
Ragazza di autismo che ha scritto anche un libro sull'autismo. Che ha avuto, che guardava lei come persona, che ha capito lei come ragazza e persona. Quindi, assolutamente.
Che sta ricevendo molti premi alla carriera in Svezia, Nick. Sono rimasto in contatto con lei, sta ricevendo tanti premi alla carriera.
E come dice Moia, è un surplus, assolutamente. Quindi andiamo qua.
Allora, Nick, nel 42 abbiamo ascoltato nella prima ora, tu nel 42 che facevi?
Manco proprio non suonare, ma
forse
di mamma.
Forse tuo nonno, forse.
Qualche mamma, ma penso che ancora mamma pensava di diventare mamma di Nick.
Chiedi a mamma se non so se c'era nemmeno tua madre in quel periodo, forse tuo nonno, credo.
Quattro e mezzo, dopo pomeriggio un po' difficile.
Ma nel 42 mia nonna era bambina,
Io non ero nato ancora, quindi.
Nasceva, abbiamo ascoltato dalla prima ora, Paul McCartney nel 42, in settimana. Dai, sì, Nick. Sì. Fa un po' i conti, quanti anni fa?
E parecchi anni fa.
Sono 73 anni, sbaglio?
Mamma mia.
Oh, no, sì, 73 sì, anni. Mi pare.
Mamma mia.
Tanti. Ok, quindi per Paul McCartney.
Questo è il nostro mantra, aspetta, diciamo che la frase.
Bravo! Bravo! 92 minuti di applausi! Sì,
appunto.
Però purtroppo in settimana nel 2011, caro Nick, ci lasciava. Adesso ti vado a leggere il nome perché ha un nome particolare, non me lo ricordo bene. Nemmeno io. Si chiamava Clarence Clemson, che era un ragazzo di colore molto eclettico, molto bravo, molto showman, sassofonista. Era sassofonista della cosiddetta Blue Oyster Band di Bruce Springsteen. Quindi noi
sentiamo il brano di.
Andiamo ad ascoltare Bruce Springsteen con Born to Run.
A fa poco, vai. Allora.
Della maledetta corazzata Capionchi.
Nobody wins, unless everybody wins.
What time?
Si parlava di musicisti parlavamo di famiglia musica, che non la fanno dormire, ma io ti capisco, perché io a mezzanotte e mezza attacco il basso a casa mia per la gioia del mio condominio. Ti dirò di più,
ha chiamato 112 polizia,
ma vi dirò di più, e ne arrivo la cornamusa, io l'ho già ordinata su Amazon, e ne arrivo la cornamusa.
Se volete ospitare Silvestre prossimi mesi, insomma, scrivetemi per ospitare le battute, però abbiamo detto, perché abbiamo scoperto che i fiori di Moia, oltre che poi
si ispira a
Marito Moia, sono ottimi musicisti, passione della musica, questo sì, suonano.
Sì.
Infatti penso che il maestro doveva possibilmente venire qui a
rimanendo in tema, ecco, spettro autismo. Vai. E musica, io ho suonato con la mia band, ho suonato anche con dei ragazzi autistici che ci accompagnavano. Nick sul palco, ma Elvis in confronto era un bamboccio, ma ti rendi conto come ballavano? Oppure ho suonato,
salutiamo Elvis, no,
perché là dov'è, non so dov'è, nell'etere. Ho suonato anche il mio primo concerto, è stato in un'associazione ospedaliera che si occupava di ragazzi di sindrome di Down, sindrome d'Asperger, autismo. È stato bellissimo. Questi ragazzi come scappocciavano, si attaccavano alle casse e scappocciavano con la testa avanti.
La musica di fare insomma, adesso parlo un attimo, un secondo, sicuramente è sempre uno strumento che nei ragazzi con difficoltà ha sempre avuto.
È
no?
Psicologia.
E ha un posto speciale, no? Perché riesce a tirare fuori quello che, no? Forse in altre occasioni non riescono, quindi è un tipo di cultura musica che fa sempre bene, quindi che è sempre utile, assolutamente. Voi chiedere a Moia, durante questo periodo purtroppo di blocco, chiusura a causa del Covid, avete fatto eventi anche online oppure siete rimasti fermi?
Allora, purtroppo siamo rimasti fermi perché avevamo organizzato un evento il 19 marzo dell'anno scorso e era tutto incentrato sulla legge 112, che è la legge sul durante e dopo di noi. Avevamo coinvolto sia il livello regionale sia il livello nazionale. Purtroppo poi è successo quello che è successo. Abbiamo anche riflettuto molto se farlo online, però a nostro avviso online avrebbe perso, anche perché noi avevamo anche addirittura coinvolto gli assistenti sociali, quindi dando crediti formativi, perché non era un evento punto, era proprio un momento anche formativo, quindi c'eravamo anche adoperati a tutto un accreditamento, vi dico impegnativo, per rilasciare appunto i crediti formativi agli assistenti sociali, agli avvocati e anche ai dottori. Quindi vi dico che non ho fatto una mezza morte, ma poco ci è mancato, no? Perché fare un discorso di questo genere ma a correre ci vogliono almeno 6 mesi di preparazione per un evento del genere.
Che poi c'è anche il ministro della disabilità di Iowa, mai detto, no?
Sì,
prima.
Sì, sì, sì.
Doveva venire presente,
all'epoca era Alessandra Locatelli, che poi ho avuto modo di conoscerla e ho scoperto che prima, insomma, di mettersi in politica era stata per 10 anni un'operatrice di ANFAS Como, e l'ho capito dal tipo di approccio che lei aveva e dalla modalità di linguaggio. E niente, quindi spero fortemente, innanzitutto spero di invitare l'attuale ministro qua in Umbria, è una cosa che già ci stavo ragionando da un po' di tempo, perché devo dire la verità, insomma, ha accreditato, continua ad accreditare il nostro sistema di progettazione tramite matrice ecologica. Adesso non vorrei entrare, insomma, e dilungarmi tantissimo, però è l'unico software che è stato accreditato dal Ministero per fare questo tipo di progetti. Noi, come piccola realtà, che poi adesso devo dire che in 2 anni siamo triplicati, ma non è tanto il numero, io spero sempre che l'associazione dia mano a più famiglie possibili, certo. E questo sempre rimane l'obiettivo. Abbiamo anche formato un'equipe specializzata e quindi hanno fatto tutto un corso di formazione duro, impegnativo, per utilizzare questo software, in cui in estrema sintesi vengono messe dentro tutta l'anamnesi della persona, i desideri della persona, cosa vorrebbe, perché noi crediamo fortemente che le persone con disabilità hanno un'autodeterminazione, abbiano anche delle aspettative per il proprio futuro e tutti, diciamo così, tutto quello che è stato il proprio percorso scolastico, sociale, dove vive, i tipi di servizi del luogo dove abita, per progettare appunto un durante e dopo di noi il più possibile in autonomia, il più possibile. Questo io lo dico perché fino ad oggi, purtroppo secondo me, e da una parte per fortuna perché non c'erano altri mezzi, si è sempre pensato molto ai centri residenziali e semiresidenziali, sì, per le persone con disabilità. Noi non demonizziamo niente, perché tutto serve, dipende dalle abilità poi che la persona ha, però crediamo che persone che hanno delle abilità anche alte o comunque che abbiano prospettive di vita indipendente, sia auspicabile che la nostra regione cominciasse seriamente ad investire anche su questi tipi di progetti, perché non tutte le persone con disabilità hanno necessità di avere un centro semiresidenziale o residenziale. Questo, ripeto, senza denigrare nessuno.
Si può avere anche a casa, no, su questo.
Però, insomma, credo che una persona con disabilità possa tranquillamente, se ha determinate caratteristiche, andare a lavorare, perché no? Guadagnarsi il proprio stipendio. Quello che lo dico molto apertamente, mi fa arrabbiare è che sento ancora che pochissime persone con disabilità in realtà lavorano. Di quelle pochissime, molto spesso non vengono retribuite, quindi non si può parlare di lavoro. Se si parla di lavoro, deve avere una dignità il lavoro che ha. E io invece credo che potrebbe essere un grande valore aggiunto. Se pensiamo a una grande impresa della Svezia, appunto, che non ricordo adesso il nome, ma loro fanno solo software, si occupano di questo, software e hardware, hanno assunto solo persone con disturbo nello spettro autistico, perché hanno determinate caratteristiche che riescono a svolgere al meglio quel tipo di lavoro. Ecco, a me piacerebbe sinceramente che si attuassero delle progettazioni individuali, che poi gli strumenti normativi ce li abbiamo, perché sono sanciti già per legge, dall'articolo 14 della legge 328 alla legge 112 sul durante e dopo di noi. Quello che è importante è l'applicazione, sì, che avvenga l'applicazione.
Sì, ma è un po' vaggio.
Assolutamente. E io volevo chiedere, vuol fare uno step indietro, un passo indietro, perché a me piace informarmi, fare divulgazione, come stanno facendo le ragazze oggi.
Grazie per la
ragazze si fermano a 25 anni, fermo, punto. non cresco come noi maschietti.
Io ho 40 anni, sono vecchio.
Come no, noi maschietti a 18, ma non perché siamo migliori di loro, perché non cresciamo mentalmente. Tornando seri, no? Volevo dire, ecco, perché fino a più o meno a 40 anni fa, un ragazzo che aveva ogni sorta di sindrome, magari spettro di autismo, veniva portato magari in manicomio prima della cosiddetta legge Basaglia.
Sì, tanti anni fa,
un po' di 40, 50 anni fa,
sì,
all'incirca.
Sì, fino alla legge Basaglia.
C'è un film meraviglioso su Basaglia, poi ti assoni, non mi ricordo, interpretato da Biso, di tanti anni fa, dove fa capire, dove parli come è nato, poi scambiate cose con Basaglia e con Edge Basaglia. Vai, tanto
io volevo chiedere, ecco, quando, ma anche noi in Italia è ovvio, abbiamo iniziato a capire che questi ragazzi non è che avevano un problema mentale, ma erano un qualcosa che andava di più studiato, e come può nascere una persona autistica? Questo, e chi ci sta ascoltando, piacerebbe far sapere.
Mi hai fatto due domande che non sono proprio semplicissime da rispondere. Allora, la prima domanda che mi hai fatto,
quando abbiamo iniziato diciamo a studiare, che
allora,
questi ragazzi
abbiamo sorpreso
hanno...
stavolta.
Sì. Allora, io credo che in Italia si sia cominciato a cambiare orientamento, ma seriamente orientamento, negli ultimi 20-30 anni. L'inizio, cioè il considerare che una persona con disturbo nello spettro autistico non era una persona malata, ok? Credo che questo tipo di cambio di approccio sia avvenuto più o meno in quegli anni lì. Credo anche che un grande cambiamento lo abbia fatto anche il fatto che all'interno del nostro Istituto Superiore di Sanità hanno cominciato a lavorarci dottori e ricercatori, anzi ricercatrici, che si occupano specificatamente di questo, che fanno le traduzioni anche delle ricerche che si svolgono in America. Credo anche, per onestà, ma per ampliare quello che tu mi hai chiesto, che i numeri, devo dire la verità, purtroppo e per fortuna fanno la differenza, cioè nel senso che se prima venivano conteggiati, in America prima erano conteggiati uno su X, poi hanno cominciato a fare delle statistiche, hanno cominciato a vedere che era uno su 100, poi in Italia, la ringrazio anzi ufficialmente, la dottoressa Maria Luisa Scattoni, che è appunto una ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, ha cominciato a vedere quanti ce n'erano in Italia, e considerate che molti dei ragazzi sopra i 18 anni purtroppo non hanno questo tipo di diagnosi, ma hanno una diagnosi molto generica, ma che in realtà sono nel disturbo dello spettro autistico. E venne fuori che erano 1 su 77, oggi sappiamo con esattezza che sono 1 su 59 nell'arco di 2-3 anni, ok? Questo da cosa è dipeso? È dipeso secondo me da due fattori. Primo, molti mi chiedono, ma com'è possibile, no, che siano così tanti adesso?
Il mondo sommerso è venuto fuori, no? Facciamo
esatto,
quei dati.
Noi non abbiamo certezza che in realtà sono aumentati adesso, numericamente parlando. Diciamo che adesso abbiamo dei mezzi diagnostici molto più precisi, perché capendo che non è una malattia, ma è un disturbo del neurosviluppo, anche gli strumenti diagnostici sono andati affinandosi nel tempo. E questo è un dato. Poi sicuramente questo ha portato alla luce, come diceva Nicola, più numeri, e quando uno ha tanti numeri, poi inevitabilmente la società se ne deve accorgere, non può non accorgersi.
Quindi per prossima domanda, così mi ricollego al prossimo brano Nick musicale, questi ragazzi vogliono qualcuno che li ami in fondo?
Come tutti? Chi è che non vuole essere?
La domanda penso che sia un po' come tutti, sì. Penso
come
che
tutti. Chi è che non vuole essere?
Cinzia, sei d'accordo?
Sì, 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 assolutamente. Anzi, io parlo per il mio Leo, perché non ho, diciamo, una preparazione.
Ciao Leo.
Per il mio Leo, anzi, lui cerca sempre gli abbracci. Fai questa cosa, Leo, lui mi dice sempre: prima mi dai un abbraccio. È proprio chiaro, è il suo. Anzi, quindi sono proprio più affettuosi, sono. hanno quella, quella famosa marcia in più.
E poi quella musica, il Covid ha un po' forse levato la voglia di abbracciarsi, quindi speriamo che col tempo ci dia e abbracci a voi di potersi abbracciare.
Guarda, volevo solo aggiungere una piccola cosa rispetto a Cinzia. È vero, alcuni cercano proprio il contatto fisico. Non è vero che i bambini o i ragazzi con disturbo nello spettro autistico tendono a mantenere le distanze. Esiste questo, esiste anche l'altro, cioè persone che non amano il contatto fisico. Ma attenzione, non deve essere travisato questo aspetto, perché in realtà le persone che non hanno bambini e ragazzi, insomma, che non vogliono essere toccati, in realtà è solo perché loro hanno paura di non saper gestire la propria emozionalità, non perché non ne sentano la voglia e la necessità. E questo è un dato importante che ci è stato trasferito da Temple Grandin, che è una donna autistica che vive in Colorado, e è stata colei che ci ha aperto un mondo sull'autismo, essendo lei ad alto funzionamento, ci ha fatto capire anche le persone con autismo a medio e basso funzionamento, e ci ha fatto capire questi meccanismi. Lei da adulta è riuscita per la prima volta ad abbracciare sua madre, perché aveva il terrore di non sapere emozionalmente come gestire quel tipo di sentimento. Era solo questo quello che la bloccava, e credo che sia importante saperle queste cose, che loro non, spesso mi dicono, ma loro sentono, certo, sono umani, cioè, voglio dire, no? Loro perché non vogliono essere abbracciati? Solo perché hanno paura, non perché non vogliono.
È proprio quei luoghi comuni che, no? Speriamo nel tempo di poter abbattere tutto, no?
Speriamo. Nick, tu vuoi essere abbracciato, vuoi essere amato?
Oggi non, perché fa troppo caldo.
Fa troppo caldo, concordo, fratello.
Chi sentiamo?
Lo senti la voce?
Sì, faccio un pochino, penso di... Eccoci qua.
Probabilmente anche Freddy, no? Perché la gente diceva, chi è questo che contorce le menti dei nostri giovani? E lui si presentava mezzo nudo sul palco. Come
il cantante istanio, proprio, però che voce.
Lui può
fare tutto, voce e cantante, meraviglioso.
Però Nick, c'è una novità.
Abbiamo un altro new entry, è stata via telefonica, sperando di averlo prossimamente qua presente fisicamente.
Magari non con questo caldo.
No, da settembre, quando fa meno caldo. E ringrazio per essere intervenuto e ben trovato a Davide. Ciao Davide.
Ciao, grazie per l'invito.
Non ho detto il cognome, ho solo detto il nome, se vuoi poi anche il cognome, ho detto solamente il nome, come vuoi dire?
Sì, no, nessun problema, Davide Cisternino.
Perfetto, ho detto perché non mi ricordavo un attimo il cognome, quindi ho detto io dico il nome e lui dice il cognome, così non mi sbaglio con il cognome, perché ti ho detto completatura. Ascolta, tu sei vicepresidente di questa realtà, giusto, di me se sbaglio?
Presidente dell'associazione ANFAS per loro.
Perfetto. E da quando, prima ti faccio subito, da quanto tempo e come sei entrato in questa realtà?
Allora, essendomi trasferito da un'altra regione 5 anni fa in Umbria, ho avuto modo di conoscere per altri percorsi la presidente, con la quale insieme ad altre famiglie abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso di un'associazione nostra, e abbiamo poi successivamente deciso di entrare nella grande famiglia ANFAS.
Ho capito. E anche tu sei papà, dimmi se sbaglio, di un ragazzo, non diciamo l'età, che ha difficoltà autistiche, dimmi se sbaglio, giusto?
Sì, di Luca. Luca. Ha 20 anni, quindi lo possiamo anche dire.
Perfetto,
ragazzo, 20 anni, ha terminato il percorso di scuola, in piena pandemia tra l'altro.
Okay.
E adesso con lui abbiamo iniziato da poco con l'associazione del percorso di vita indipendente, perché l'associazione appunto ha aperto uno sportello unico in Umbria, e di fatto ha iniziato questo percorso che lo accompagnerà per tutta la vita, diciamo.
Come si affronta un percorso del genere? E ti faccio questa domanda anche in relazione alla pandemia, no? Che penso ha cambiato purtroppo. Ha cambiato la vita di tutti, no? Portando nuove difficoltà, e penso anche per chi, no, ha contesti difficili, no? Al proprio interno ha portato ancora più difficoltà. Quindi come si affronta un questo tipo di percorso? Da genitore,
allora,
Paolo?
Allora intanto la pandemia purtroppo anche nel caso di Luca ha portato dei disagi che pian piano stiamo tentando di superare. Diciamo che inizialmente abbiamo cercato alla meglio di impegnarli comunque la giornata, perché altrimenti insomma diventava abbastanza frustrante. Contemporaneamente poi è partito il discorso dello sportello di vita indipendente, e quindi con gli esperti che fanno parte di questo progetto abbiamo iniziato appunto, prima conoscendo Luca, poi capendo un attimino quali sono le sue abilità e quali sono le sue aspettative di vita, quindi quello che gli piace. Però durante il periodo della pandemia non è stato, è stato veramente molto 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 difficile, quindi abbiamo dovuto davvero fare un grossissimo sforzo per creare delle alternative al nulla, perché in quel momento lì, in quei periodi lì, certamente non si poteva uscire. Pertanto abbiamo comunque, con un po' di didattica a distanza, con un po' di attività a distanza anche con gli operatori, abbiamo comunque affrontato questo periodo, che adesso per fortuna sembra insomma stiamo andando verso una situazione migliore.
Prima per questo progetto, no? Che mi accennavi adesso.
Sì.
Vogliamo un attimo ricordare questo progetto e nuovo riaccennarlo per chi si fosse adesso collegato.
Sì. Sì, è un progetto creato da ANFAS e si chiama Liberi di scegliere dove e con chi vivere. Praticamente consiste in una prima fase di valutazione di una equipe multidisciplinare che, capendo quali sono le sue abilità, le sue aspettative, crea un progetto su misura per Luca, nel caso mio ovviamente per Luca, altrimenti insomma, per i ragazzi che vengono seguiti. Queste attività poi portano ad un continuo intervento lì dove necessita, sulle attività da svolgere, per fare in modo che lui possa vivere nella maniera migliore. È un progetto innovativo perché di fatto prima non esisteva, quindi in Umbria è partita questa fase sperimentale o comunque iniziale, vedremo di tenerlo in vita non solo per Luca ma insomma per tutti i ragazzi che ne avranno la necessità.
In bocca al lupo e speriamo che ce la possiate fare. Un'altra domanda, poi ti salutiamo, ma ci vediamo anche fisicamente in presenza dal vivo, se ti fa piacere, se ti va.
Assolutamente sì.
Ho fatto domanda
anche con Luca.
Anche con Luca, assolutamente, anche con Luca
sì,
se vuoi.
Sì, certo.
No, fatto domanda fatta a Cinzia, e faccio anche a te. Davide, ha un sogno nel cassetto per Luca? Come genitore,
il cassetto per Luca sono tanti. Intanto un sogno che è prevalentemente di Luca più che mio, e io lo seguo a ruota, è quello di creare una bottega d'arte tutta per lui.
Complimenti.
Un sogno mio come genitore, sì, perché lui disegna molto, quindi disegna troppo anche, quindi lui ha questo grandissimo desiderio. Come genitore invece io mi auguro che lui possa avere una vita quanto più indipendente, per poter poi un giorno continuare senza il supporto della famiglia, che quindi possa in autonomia continuare la sua vita.
E se fosse adesso davanti a te avessi un genitore che per prima volta si deve affrontare, no, una difficoltà come tu hai affrontato con Luca, no? Quale consiglio gli daresti immediato?
Il consiglio è quello di non arrendersi mai, anche se poi di fatto è molto complicato, però il consiglio è quello di non mollare mai, di confrontarsi con altre persone, di informarsi e di concentrarsi molto sul lavoro, soprattutto quando sono più piccoli, perché poi il lavoro fatto da piccolini sicuramente porterà dei vantaggi quando diventeranno più grandi.
Perfetto, Davide, ti ringraziamo, ti aspetto con Luca e ora
certo.
Presente fisicamente, va bene? E in bocca al lupo per il vostro progetto, e in bocca al lupo anche per Luca, e salutami Luca. Ancora ragazzi, a presto.
Grazie.
Ciao Davide. Grazie,
ciao.
Allora, Nick, no, cioè, visto che mancano più o meno 6 minuti, anche scarsi proprio.
Sì, 5, dai, 5.
C'è un messaggio per te, guarda. Vediamo se ho beccato la clip giusta.
Resto con te. Grazie. Perché ti stimo moltissimo.
Ti stimo moltissimo, caro.
Appunto.
Vabbè, la pernacchia te la evito, dai.
No, siamo arrivati alla fine, però nella telefonata di una bellissima sua intervista a Davide, quando lui ha detto, lui adesso ogni io seguo a ruota, no? Come diceva anche Cinzia, no? Seguì i suoi sogni e i sogni del proprio figlio e appoggiarono, no? Perché poi sono sui. È bello sognare e anche il fatto che sta chiamando una bottega d'arte, disegna tanto, e qui siamo prima, no? Potenzialità.
È anche molto bravo.
È bravissimo.
Perfetto. Invito anzi tutti a vedere il sito di Luca, che è www.idisegnidiluca.it, e lì vedrete non tutti, alcuni, perché okay, ne fa talmente tanti che
è, ma è bravissimo.
È veramente sì. E a proposito di questo, lo dico collegandomi proprio alle potenzialità, no, dei, sì, dei nostri, io dico nostri ragazzi, ma in realtà nostri come società, abbiamo partecipato, adesso incrociamo le dita, a un bando del Ministero delle Dogane per il, diciamo così, per il disegno dei biglietti della lotteria a livello nazionale.
Infatti vedevo su Facebook qualcosa
che si chiama Disegniamo la Fortuna, aveva varie tematiche, e noi abbiamo proposto un disegno di Luca collegato con questo tema. Vedremo cosa accadrà, però insomma, comunque Luca è bravo a prescindere, ecco.
Davanti alla fine,
Nick, so, ce l'hai, fai la tua domanda.
No, aspetta, mi avevo chiesto il sogno, ma Moia c'è un sogno nel cassetto? Di per questa realtà di cui abbiamo parlato oggi.
Il mio sogno nel cassetto.
Fa un anno, non mi piacerebbe.
No, 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 non uno, io ce ne avrei tanti. Beh,
sei ne uno, dai.
Uno?
Nel mischio, metti la mano,
guarda,
tira fuori.
Forse il desiderio più grande è questo, di avere un aiuto serio da parte delle istituzioni, che non significa avere un atteggiamento assistenzialistico.
Collaborativo.
Ma collaborativo, e di vera divulgazione di notizie basate, che hanno una valenza scientifica, perché purtroppo, guardate, apro e chiudo parentesi perché abbiamo finito, ma ieri addirittura sono venuta a sapere che c'è un gruppo che si fa chiamare Orgoglio Autismo, e questa è una roba per me pazzesca, ma veramente pazzesca, perché riprendono dei concetti che sono stati ampiamente superati, che sono stati acclarati, che non portano
poi
da nessuna
vuol
parte.
Dire fare anche i fanfaroni su qualcosa che poi non è,
è,
non parliamo di un gioco a tavola, no? Di un, parliamo di qualcosa di serio, quindi insomma, no?
Vabbè, la mamma delle imbecilli è sempre gravida,
sì, 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 e purtroppo nel web
no, hanno più spazio, no, di condivisione, che ci puoi fare. Vabbè, Nick,
i contatti, poi domanda finale.
Ok, allora noi, ripeto, qualsiasi persona ci stia ascoltando, sia che ha magari questa tipologia di problematica, ma anche persone che magari sono sensibili alla causa, perché noi crediamo nell'inclusione sociale, quindi chiunque, ci sono avvicinate per esempio persone che non hanno figli con nessun tipo di problematica, ma ci hanno semplicemente chiesto cosa possiamo fare noi, no? Perché ognuno di noi può fare anche in piccolo qualcosa. Ci può contattare tramite la nostra pagina Facebook, che è Associazione ANFAS per loro, lo trovate con un'estrema facilità, oppure tramite email, che è segreteria@anfasperloro.it, oppure tramite telefono, che onestamente a memoria non me lo ricordo.
Simpatico, forse mettiamo la musica, sì, forse
no, tanto visto. Non c'ho tempo di mettere l'atmosfera.
Perfetto,
perché
331,
siamo al limite.
Okay.
331-323-8505, oppure tramite Instagram.
Perfetto. Con una parola, che cos'è per Cinzia e Moia questa associazione ANFAS per loro?
Una parola.
Una parola.
Luce.
Luce.
Famiglia.
Perfetto. Ragazzi, Nick, buona estate a tutti da parte di Siamo la Frutta. Grazie a Cinzia, in bocca al lupo.
Grazie.
Ti aspettiamo. Grazie a Moia, in bocca al lupo. E ti
grazie,
aspettiamo.
Grazie, siete stati magnifici anche stavolta.
Ti aspettiamo dopo l'estate con meno caldo. E facciamo
Davide. Ho le ascelle pezzate. Non sto scherzando.
Io ho la schiena pezzata.
Sono tutto. Non so, sto scremando.
Allora, ne approfitto, Vavo. Ringrazio a tutti che ci hanno seguito dopo averne ripresa dopo il Covid. Ci vediamo, ragazzi, senza più fermarsi, ve lo prometto. Tocchiamo ferro, però ve lo prometto, appunto, da metà settembre in poi. Volete l'estate?
Intanto ci sentiamo lunedì sera.
Sì, sì. Volete intanto l'estate, da parte di Siamo la Frutta, riposatevi, prendete il sole, abbronzatevi, insomma, divertitevi, sognate e noi ci vediamo con Siamo a Futta a settembre.
Ma tu sei pronto per la nostra sigla? Perché fino a settembre penso che la sentirai più, eh? Hardcore Superstar con Goodbye, addio.
Tocco febbre, arriva a settembre.
È il momento preferito della puntata di Pierpaolo, questo, sì. Lo sai, no?
Forza Italia per domani, quindi viva Italia. E
ma secondo te no, gli evasori fiscali l'altro ieri hanno fatto tifo per l'Italia o per la Svizzera?
Penso per la Svizzera. Buon sabato, salutiamo la Svizzera e i svizzeri se si ascoltano con tutto il bene che vogliamo i svizzeri. Buon sabato e buon weekend, ci vediamo a settembre con Siamo a Futta. Buona estate, ciao ragazzi.